Onufrio e Cesarini hanno aperto la pista ad alcuni degli argomenti che volevo toccare. In particolare questa idea che una seconda modernità caratterizzata dalla riconversione ecologica delle attività economiche è una bella idea, ma non conosciamo allo stato delle cose, anche sulla base di quello che diceva prima Onufrio, se effettivamente ci sono le condizioni di possibilità per questa seconda modernità. In particolare, non siamo sicuri che siano date le condizioni della riflessività sociale necessaria perché questa seconda modernità abbia queste caratteristiche. Quindi è un po' un laboratorio aperto con fattori di incertezza molto accentuati, che però per un altro verso possono essere compensati dal fatto che in effetti sulla dinamica della società contemporanea in realtà conosciamo parecchio, però qui si apre ancora un altro problema di secondo grado, cioè che l'evoluzione delle scienze sociali moderne va nella direzione in parte analoga a quella delle scienze della natura, e in ogni caso una conoscenza di società complesse comporta lo sviluppo di un sapere complesso che, pur mantenendo maggiori punti di contatto col senso comune, insomma, si specifica e si differenzia fino al punto che, non possiamo essere sicuri che i risultati del sapere sociale siano immediatamente comprensibili, comunicabili e traducibili in senso comune. E per un altro aspetto, invece, un lavoro di ricostruzione dell'analisi sociale della società contemporanea, a sua volta, ha un certo livello di astrazione, complicazione, complessità, e non è neppure questo un lavoro che si possa fare da dilettanti. Quindi c'è un duplice rischio insieme a una duplice possibilità, cioè che sappiamo delle cose, non sappiamo come queste cose si possono ricombinare in quella visione condivisa che dovremmo cercare di sviluppare, che diventi poi ovviamente senso comune, perché altrimenti non ha senso, e d'altra parte il lavoro di ricostruzione deve per forza partire dai risultati disciplinari che sono stati raggiunti. Ora, questo non è qui il caso naturalmente di soffermarci su questo aspetto, ma volevo dire che è un lavoro abbastanza complicato, che non si può fare con la mano sinistra. L'Italia è messa male da questo punto di vista perché non si tratta di fare sociologia dell'ambiente, si tratta di fare una sociologia di una società complessa in evoluzione che sta passando attraverso le fasi che sono state qui ricostruite. E quindi è un lavoro di lunga lena che richiederebbe assetti istituzionali, centri di ricerca, lavori in rete e quant'altro, quasi tutti di cui in Italia non esiste praticamente oggi quasi nessun presupposto. In più c'è da dire che forze, movimenti, per quanto forze politiche, partiti, quello che c'è, insomma, classe politica, hanno perso secondo me quasi ogni referente col sapere così come scientifico come si sviluppa oggi e quindi è molto difficile fare questo lavoro di ricostruzione e di ricucitura e poi di comunicazione, di trasformazione in senso comune. Però, partendo da questa nozione elementare che una società, diciamo, con queste caratteristiche, come società complessa, sfida qualunque tipo di sintesi teorica facile, diciamo così, e che quindi le formule che possiamo utilizzare hanno una funzione estremamente, più che altro direi maieutica, ci cioè aiutano a camminare un po', insomma, sono un po' quella scala di cui parlava Wittgenstein forse. Cioè, quindi non dobbiamo bloccarci sulle formule che utilizziamo perché sappiamo che questo tipo di sapere è in rapida e veloce evoluzione. Ciò nonostante, volevo dire che si sa molto, l'accumulo del sapere sui processi in atto è enorme, ovviamente, no? Chiunque naviga su internet si rende conto dell'enciclopedia illimitata di questo sapere e naturalmente anche sua ingovernabilità, in certo senso, nessuno controlla effettivamente più che un campo estremamente ristretto. Perciò, considerando questo come un'occasione per avviare un piccolo laboratorio, diciamo, in direzione dello sviluppo di quella visione condivisa di cui si è parlato, mi sono limitato a fare un breve catalogo di alcune cose che circolano nelle scienze sociali, che ci dicono qualcosa indubbiamente sullo stato delle cose oggi. Molte di queste cose voi certamente le conoscete, ma tiro l'attenzione su alcune formule che risultano particolarmente pregnanti e che sono anche molto problematiche a loro volta. Si parla di società dell'informazione e della conoscenza. Questo intanto darebbe l'idea del fatto che è una società in cui il sapere tecnico-scientifico, è stato detto, è assolutamente centrale. Però la comunicazione come società mass mediatica offre, per esempio, una immagine completamente diversa. Quello che circola come informazione nei circuiti della televisione in particolare, forse, o comunque anche il cinema, per esempio, è molto importante da questo punto di vista, è di altra natura. Diciamo, molti sottolineano addirittura che una comunicazione di massa fortemente tecnicizzata è anche molto aperta a possibilità infinite di manipolazione, insomma. Ci sono libri intitolati Politica manipolatoria, per così alla lettera. Questo è da decenni che viene studiato il fenomeno della società di massa, della comunicazione di massa, si sa che ci sono questi rischi, si sa che però sono anche delle possibilità di fare transitare contenuti magari diversi. Però società della comunicazione e dell'informazione ci dice che ci sono le condizioni della comunicazione e dell'informazione, ma puntini sospensivi, ci sono alcuni problemini non da poco. Per esempio, in una società come quella italiana, assolutamente analfabeta, anche basta vedere le statistiche sulla scolarità rispetto agli altri paesi europei, fa una differenza notevole, quasi radicale, io direi. E naturalmente il primato della televisione nella nostra società non è casuale, è connesso strettamente ai bassissimi livelli di scolarizzazione media della popolazione. E quindi ecco che abbiamo tutti una serie di squilibri, di scompensi e anche naturalmente anche di opportunità non colte probabilmente. Certo, parlare di società dell'informazione e della conoscenza vorrei dire parlare di una società costruita su reti, per esempio, no? Castells, per esempio. Ecco. Reti che sono anch'esse delle grandi opportunità. Però la rete poi è una cosa che, a differenza di una struttura gerarchica o formalizzata, è una cosa che non si sa bene chi controlla l'entrata e l'uscita, se si autogoverna, chi la regola, se ci sono posizioni dominanti, a chi deve rispondere la rete. È tutta questa parte, molto discussa con riguardo proprio alla rete delle reti, cioè internet, per esempio, lascia molti margini di incertezza. Naturalmente anche qui si tratta di chance notevoli, di possibili sviluppi emancipativi e liberatori, ma dipendenti da condizioni al margine che non sono sempre facili da indicare. Con riguardo al fatto che viviamo in una società essenzialmente di città, anzi diciamo di aree urbanizzate in cui si concentra la grande maggioranza della popolazione, non soltanto in Occidente ma ovunque, anzi altrove perfino di più, megalopoli, che non sono più città però, sono enormi concentrazioni urbane del costruito, territori urbanizzati, più che città. Quindi crisi della città nel momento in cui la maggior parte, l'urbanesimo ha raggiunto il suo quasi apice, cioè, almeno storicamente parlando, no? Megalopoli che sono quindi concentrano le città come concentrazione delle risorse e dei problemi sociali connessi, naturalmente, in cui poi però emergere di alcuni centri, soltanto alcuni centri sono dotati di quelle funzioni strategiche che poi sono funzioni di dominio su tutta la rete, il discorso sulle città globali, Sassen per esempio, cito così dei nomi, intanto perché per sapere che ci sono molti lavori aperti su queste cose qua, no? Sulla Big Science non dico niente perché è già stato detto prima. Un punto molto al centro dell'attenzione oggi è questo: questi sistemi complessi, come la società contemporanea, hanno dei caratteri ambivalenti. Diciamo. Da un lato, proprio perché sono molto complessi, sono delle grosse macchine in evoluzione, sembrano avere una marcata dipendenza dal sentiero, cioè non è facile come il Titanic fargli cambiare rotta, perché hanno un'enorme isteresi, diciamo. Nello stesso tempo risulterebbe ad un'analisi sociale ravvicinata altamente contingenti. Tutti gli assetti organizzativi istituzionali potrebbero essere facilmente cambiati o essere diversi e poi quella la nave navigherebbe lo stesso, no? Cioè sia la contingenza che la dipendenza dal sentiero sembrano caratteri tipici di questa complessità, che questo crea un grosso problema di governance, per esempio, perché non si sa bene come in questo caso se un intervento locale su un certo punto, una riparazione di un punto, quali effetti possa poi dare su altri a livello globale o complessivo, per esempio, no? sembrano società molto libere, per esempio con quanto riguarda le libertà individuali in Occidente, naturalmente. Abbiamo statuti, costituzioni, cataloghi di diritti in espansione, un'ampia discussione sui cosiddetti diritti fondamentali. Nello stesso tempo, un difficilissimo esercizio di questi diritti per la gran parte della popolazione, e poi comunque sì, ci sono i diritti, ma appunto è un sistema complesso, ha i suoi imperativi sistemici, che l'ha detto prima Cesaretti, insomma. Se non c'è la crescita, poi casca tutto, diciamo così, no? Ora, quando si arriva a questo scontro, sì, i diritti stessi diventano un'opzione possibile se ci saranno le condizioni per soddisfarle, altrimenti devono diventare variabili dipendenti loro stessi, come sta succedendo col discorso sulla flessibilità. Ecco, per esempio, l'individuo moderno viene presentato come flessibile, proprio per questa necessità di adattarsi continuamente a sistemi, come essere parte di un sistema in evoluzione, no? Però questo uomo flessibile sappiamo che ci riesce soltanto in parte in questo difficile mestiere. C'è un libro di Senete che si chiama così, L'uomo flessibile, e sappiamo, in Italia Vivo Gallino ha molto sottolineato i costi sociali di questa flessibilizzazione imposta, diciamo. E così andiamo. Cioè, noi sappiamo molto così, sappiamo anche che in questo tipo di società ci sono alcuni conflitti di base a carattere sistemico, quello società e natura, che qui ci ricorda, diciamo così, ci riguarda più da vicino, ma anche quello tra scienza, tecnologia e cultura e senso comune, per esempio, oltre a quelli più noti tra nord, sud, est, ovest e qualunque altra cosa. Una caratterizzazione particolare che noi non sappiamo, essendo ormai privi di qualunque filosofia della storia, anche avendo delle incertezze sulla fiducia nel progresso piuttosto marcate, noi non sappiamo se da queste situazioni contraddittorie si sviluppano conflitti che siano imperniati su attori collettivi del tipo di quelli che avevamo conosciuto nella vecchia società industriale, no? Per esempio, il conflitto nord-sud non è interpretabile come conflitto di classe, no? Non è detto, si formeranno delle classi certamente nelle società che attualmente si stanno velocemente industrializzando, delle polarizzazioni, dei conflitti, chi lo sa, ma tutto questo è molto, allo stato molto incerto. E in questa complessità in evoluzione sembra anche, sebbene il carattere della riflessività, della comunicazione, dell'informazione sia così pesantemente sottolineato, sembra anche peraltro che, diciamo così per dire in una forma, l'umanità impara sotto shock, no? Cioè ci deve essere un trauma, altrimenti non cambi, no? Però il trauma a questo punto, dato la dimensione globale dei fattori di crisi, è una catastrofe praticamente, no? Sembra quasi che ci debba essere un diluvio, non so, una carestia, un'epidemia, ci deve essere non so, l'influenza da polli, ci deve essere l'AIDS, deve essere qualcosa di estremamente catastrofico perché si prenda qualche provvedimento o si sia indotti a cambiare qualche cosa. Questo è terribile se fosse vera, naturalmente. Questo denuncia, se non altro, un enorme deficit di governance, cioè non abbiamo le istituzioni per governare questi fattori di rischio e si aspetta a intervenire quando spesso è troppo tardi. E così il discorso potrebbe proseguire. Diciamo che, per chiudere il discorso, la seconda modalità è possibile, come dice Becker, in quanto modernità riflessiva. Riflessiva vuol dire una modernità che è capace di riflettere sui limiti e le contraddizioni della prima modernità. Habermas parla di progetto incompiuto della modernità, cioè di una modernità che non è stata capace di darsi una regolata, per dire alla romana. La seconda modernità è una modernità che è capace di darsi la regolata. Ma per fare questo, noi allo stato delle cose non abbiamo le culture politiche, per non parlare della classe politica, non abbiamo le istituzioni, abbiamo dei sistemi regolativi molto incerti, magari localmente su singoli argomenti, non so, sicurezza alimentare può essere anche molto precisa, poi arrivano altri fattori di rischio improvvisamente, tipo OGM che cambiano ancora. Ci accontentiamo delle etichette che ci informano su tutte le cose, eccetera, però poi, eccetera. Immagino che la produzione dello yogurt avvenga in condizioni di assoluta igiene oggi, naturalmente, o roba del genere, ma nello stesso tempo ci sono altre cose che continuamente ci minacciano da vicino. Quindi, in sostanza, quello che manca è un grande lavoro di ricostruzione istituzionale, come era il grande dibattito tra le due guerre negli anni 30, cioè se è possibile governare, programmare, antivedere, prevedere, ridurre i fattori di rischio, tenerli sotto controllo oppure no, su scala globale. Quindi questa sfida è, direi, è appena aperta, quindi non dobbiamo nemmeno essere troppo scettici sulle possibilità. Quello che si è visto fino adesso è soltanto veramente un breve inizio. Però è indubbio che la centralità del sapere a questo punto deve ritornare. Questo è il punto centrale dell'illuminismo che va salvato, credo, oggi, nel senso che senza questo noi non riusciremo a fare niente. Però occorre anche ricostruire quella complessa trasmissione e comunicazione che va dal sapere esperto al senso comune, altrimenti tutti questi discorsi non potranno mai andare al di là di piccoli correttivi. E questa è la grande sfida che pone il problema della modalità riflessiva. La riflessività non è un carattere, per così dire, naturale della seconda modalità, ma a sua volta è un po' un progetto, cioè bisogna lavorarci perché si possa sviluppare la riflessività. Non è dato in natura. Grazie.